Allora, ieri ci siamo concentrati sui primi concetti che riguardano le proprietà meccaniche dei materiali di diversa natura, facendo l'esempio di una primissima prova a trazione. Abbiamo intanto dato delle definizioni, cioè abbiamo compreso certamente che cos'è una deformazione elastica e che cos'è invece una deformazione plastica. Abbiamo detto che la prima viene completamente recuperata al cessare della sollecitazione che l'ha provocata, mentre invece la seconda viene parzialmente recuperata. Ne viene recuperata quella che è la componente elastica della deformazione totale, che comprende anche però quella plastica. Ora, ci è sembrato quindi di aver introdotto sicuramente il concetto di un campo elastico, cioè di un dominio di valori all'interno del quale abbiamo una rispondenza alla definizione che abbiamo dato, cioè applico uno sforzo, ottengo una deformazione, applico un altro sforzo, ottengo un'altra deformazione, e questo avviene secondo una legge che abbiamo detto è la legge di Hooke e che lega lo sforzo alla deformazione tramite una costante. Cioè quel materiale specifico con la sua struttura ha un modulo elastico che ne definisce il comportamento, e cioè la relazione tra sforzo e deformazione. Quindi in campo elastico il rapporto che c'è tra lo sforzo e la deformazione è analiticamente descritto tramite una costante che è il modulo elastico. Ed abbiamo quindi disegnato un tipico grafico sforzo-deformazione in cui avevamo evidenziato in verde il nostro campo elastico, cioè una serie di punti che determinano il campo elastico del nostro materiale, che per esempio possiamo chiamare A maiuscolo. Per questo materiale è stato possibile definire la legge di Hooke, sigma uguale E per epsilon. Ora, esercizio teorico che può essere presente all'esame: dato un materiale di A e B, quindi entrambi a comportamento esclusivamente elastico, quindi con rottura in campo elastico, definire quale dei due materiali è il materiale a più alto coefficiente, a più alto modulo elastico. Come? Chi ha parlato? Questo? No? Fatelo, provate a trovare una dimostrazione di questo, che è logica. Attenzione, lavorateci due minuti un attimo per guardare questi due grafici e ragionate. Ovviamente ve lo spiego subito dopo, ma mi farebbe piacere che ci ragionaste due secondi voi, perché abbiamo sentito già opinioni piuttosto discordanti. Quindi disegnatelo, disegnandolo vedete un attimo quali sono i rapporti tra le grandezze. Thank you. Allora, intanto dobbiamo dire che abbiamo già definito ieri queste porzioni, queste parti di una retta che avrebbe una equazione y uguale m per x, ok? Dove m è quindi il coefficiente angolare, un fascio di rette che passa per l'origine, quindi non c'è quella parte più q perché l'intercetta è uguale a 0, e il mio coefficiente angolare è via via più grande come valore quando ci avviciniamo all'asse, quindi degli sforzi. Ma se io quindi dovessi chiedere come posso dimostrare graficamente che il materiale, uno dei due materiali, è più rigido dell'altro, perché di fatto questo ci sta dicendo il coefficiente angolare, o meglio, al contrario, se vogliamo anche dire a quale comportamento corrisponde avere un coefficiente angolare di quella retta con un valore più alto. Guardate, ci sono due modi, o l'uno o l'altro, li facciamo tutti e due. Scelgo un valore di deformazione epsilon 1 e proietto intercettando i due tratti lineari di ciascun materiale, successivamente vado a riproiettare sull'asse, stavolta delle ordinate, con un sigma A e un sigma B. Ora, per ottenere la stessa deformazione ho dovuto applicare uno sforzo sigma B maggiore di sigma A per il materiale B, ovviamente, di conseguenza questa maggiore difficoltà che io ho a deformare il materiale è fondamentalmente la sua rigidezza. Cioè, il modulo elastico mi racconta quanto quel materiale si lascia deformare, meglio, quanto facilmente si lascia deformare quel materiale. Ora vi ho promesso l'altra dimostrazione, prendo invece uno sforzo sigma 1, faccio ancora una volta proietto, ovvio che devo scegliere un intervallo in cui i punti sono in comune, riproiettando stavolta però chiamerò epsilon b ed epsilon a. Come vedete epsilon b è minore di epsilon a, quindi a parità di sforzo il materiale b si è deformato di meno, è più rigido. È ok? Se c'è qualche problema ovviamente non esitate. Quindi nelle rappresentazioni io più avrò la mia retta con una tendenza ad avvicinarsi all'asse delle ordinate, più il mio materiale sarà rigido. Per esempio, ora vediamo un altro caso in cui abbiamo un'ampiezza del campo diversa. Che cosa potete notare? Cioè, il modulo elastico non ci dà informazioni sul carico di rottura di un materiale, ok? Non abbiamo informazioni sul carico di rottura di un materiale dal suo modulo elastico. Lo ribadisco, ci descrive semplicemente la relazione che c'è tra lo sforzo e la deformazione in campo elastico. Quindi un modulo elastico basso non significa per forza avere un basso carico di rottura. Come avete visto, questo modulo elastico, che possiamo dire intermedio, è più piccolo di quanto non sia il materiale A, di quanto non ce l'abbia il materiale A, ma allo stesso tempo abbiamo una rottura in B che raggiunge dei valori, io sto adesso esaltando le dimensioni e sto dando, sto chiamando di proposito questi materiali con delle lettere per non dare dei nomi e per non trarvi in inganno, però questo è quello che noi abbiamo. Ora, se torniamo al discorso di ieri, dove abbiamo definito alcuni materiali, e abbiamo detto per esempio che ci sono alcuni materiali che non avremmo, per il concetto del significato della parola, quella almeno più comune, definito elastici, come la pietra. Non siamo soliti dire sei elastico come la pietra, no? Al massimo diciamo sei duro come la pietra. Però la pietra è un materiale elastico e può avere, per esempio, una piccolissima deformazione prima di arrivare a rottura. Così come altri materiali invece hanno un comportamento decisamente più propenso alla deformazione e si rompono però, e si potrebbero rompere decisamente prima. Può anche capitare il contrario, cioè di avere comunque una pietra rigida, ma che non si rompa eccessivamente tardi, e poi avere un materiale meno rigido che si rompe successivamente. Ora, detto questo, mi sembra che sull'elasticità, sul campo elastico, abbiamo detto tutto, quasi tutto, almeno tutto quello che ci serve, perché altrimenti ci sarebbe tanto da dire. Però voglio anche farvi notare un altro aspetto, cioè il fatto che sinora abbiamo cercato di confrontare, quando l'abbiamo fatto, dei materiali diversi, A, B, C. Li abbiamo supposti, per esempio, completamente omogenei e privi di difetti. Possiamo fare la stessa ricostruzione grafica anche per un materiale che è identico ma presenta delle discontinuità. Pensiamo quindi alla porosità. Allora, in quel caso dobbiamo avere certamente un concetto un pochino più largo del modulo elastico, cioè abbiamo un modulo elastico della fase solida, cioè il solido omogeneo, e poi abbiamo un modulo elastico del nostro sistema che tiene in considerazione anche la struttura. Facciamo un esempio. Abbiamo un nostro campione visto adesso quindi in prospetto ed è omogeneo uniforme. Il modulo elastico di questo materiale, poniamo, rinomino un attimo questi così spuntiamo il disegno, lo metto al contrario, A. B e infine C. E diciamo che questo è il mio materiale A ed eterogeneo, uniforme, con un suo modulo elastico che è praticamente il modulo elastico di una fase che possiamo definire solida a tutti gli effetti, no? Il cosiddetto bulk in inglese, cioè un nostro corpo completamente pieno, immaginiamolo libero da qualsiasi difetto. Ma se già io prendo questo campione e inizio a immettere delle discontinuità, ma guardate, per farla semplice adesso disegno due vuoti, possono essere pori, possono essere quello che volete. Ok. Il vostro modulo elastico sarà ancora questo? No? Se io faccio un grafico sforzo deformazione, quello che mi rivelerà la mia prova terrà conto certamente di quelle che sono anche le discontinuità, cioè poiché abbiamo in alcune sezioni la riduzione di sezione resistente, certamente io avrò una deformazione diversa, dove questo potrei chiamarlo B e questo è il mio modulo elastico EB, dove qui ES coincideva con EA, che è diminuito. Se continuo questa operazione con un ulteriore campione dove metto ancora più discontinuità, otterrò certamente ancora una pendenza diversa, soprattutto un valore di modulo elastico differente. Quindi vedete che il modulo elastico è tipico del materiale, ma anche condizionato in un sistema dall'organizzazione della sua struttura. Ok? Ci siete su questo? Cioè, prima abbiamo detto che, non so, l'oro può avere un modulo elastico, bulk, 75-80 gigapascal, anche per il modulo elastico l'unità di misura è la stessa, il pascal. Siccome abbiamo anche qui una variazione, cioè abbiamo dei multipli, utilizziamo comunemente il gigapascal, era il megapascal per lo sforzo, utilizziamo il gigapascal invece per il modulo elastico. Quindi io dico l'oro a compatto ha un modulo elastico 75 GPa. Quindi se io prendo un campione che realizzo completamente in oro e applico, realizzo una prova meccanica, troverò che il modulo elastico ha quel valore lì specifico. Ma se inizio ad avere una struttura differente, cioè se io vado ad articolare questa struttura, posso avere che il nuovo sistema è certamente condizionato da questa struttura e quindi mi trovo dei valori diversi. E qui ci si sbizzarrisce nella tecnologia dei materiali, nella realizzazione, per esempio, di modelli che riescano a prevedere il comportamento elastico del materiale. E dopo vi faccio vedere qualcosa per curiosità. È ovvio che io ho detto questi sono dei vuoti, ma potrebbero essere per esempio dei materiali diversi, quindi avere un materiale composito. Anche in quel caso il risultato è influenzato dalla presenza di due materiali, quindi prendere una lega oro e argento per esempio non mi darà il comportamento meccanico dell'oro o dell'argento, ma sostanzialmente quello che verrà fuori dal mix e da come è organizzata la struttura dei vari punti. Quindi avrò certamente dei valori che sono tipici del materiale, è una nuova configurazione. Vorrei solo farvi notare che se cambio scala e vado ad identificare una porzione di pieno sia qui, ok, questo come valore di modulo elastico, quindi questa porzione qui che è identica quindi a questa porzione è identica a questo valore, cioè il materiale bulk, il materiale pieno omogeneo come valore ha certamente il valore del modulo elastico che troviamo nella tabella, cioè l'acciaio che avrà la sua sigla, che è stato fatto in una certa maniera, che ha quella struttura, ha quel modulo elastico, ok? Poi sappiamo anche bene che le proprietà meccaniche dipendono dalle dimensioni anche geometriche degli stessi campioni, persino quelli macroscopici.
Va via per protesta contro il modulo elastico.
Questo non la sopporto, non la sopporto. Il modulo elastico stessa per quello.
Dite, il modulo elastico può variare a caso, ma se un materiale per la tecnologia.
Può essere se quel materiale, abbiamo visto un'immagine e la rivedremo anche, dove la struttura del materiale, se lavorato, viene condizionata, cioè se la struttura cambia, per esempio avere dei grani molto fini o avere dei grani molto grossi può cambiare le proprietà meccaniche, cambia la struttura quel materiale. Ciò che voglio dire però è che dentro quei grani, cioè dentro il grano, sia che sia piccolo o grande, individuo e se riuscissi ad individuare una porzione della materia omogenea, quello valore io lo trovo in tutti i punti, ok?
Però come si è in base anche alla materia che noi abbiamo? Per esempio, se noi abbiamo fuori, altrimenti in altra materia scassato, si avvicinerà sempre alla terra vicino al giardinato, cioè, non ho capito, scusami, quale è la domanda? Se abbiamo lo stesso numero di buchi, ok?
Sì.
Però sono appunto bucate, invece sì. Dentro abbiamo proprio scafate, quindi non proprio buchi. La retta
certamente
condizionerà più vicino alle ordinate.
Guardi, dire questo è veramente entrare nel vivo e sta parlando tra l'altro con una persona che per ricerca fa questo, quindi c'è, cioè, aprire vuol dire aprire un mondo, non è per forza un discorso di come è fatto il foro, di deve essere come è distribuito, come è una cosa la superficie, cioè entrano in gioco tantissimo tantissimi parametri. Che forma ha? È una sfera, è un cilindro, quindi è un tubo che attraversa il materiale, il tubo d'aria, intendo, è un tubo tortuoso che lo attraversa. Ecco, tutte queste caratteristiche perturbano il modulo elastico. Adesso non stiamo e non abbiamo la capacità in questo momento di affrontare un discorso del come, però per curiosità vi farò vedere qualcosa tra poco.
È con lo stesso materiale, però fa gli stessi difetti?
Sì, allora, stesso materiale e stessa identica morfologia del modulo elastico. Però attenzione anche lì, l'organizzazione geometrica del difetto, cioè guardate, avere questo campione con un difetto qua può essere diverso da avere un campione, avere per dire lo stesso vuoto ma diviso in due, ok? O averlo in una posizione diversa, va bene? Cioè pensi di avere due vuoti così. Questa situazione, e quindi diciamo che questi vuoti rappresentano, non so, il 20% della porosità, ok? Di questo materiale. Puoi prenderli e metterli così. Beh, questo, se lei calcola il modulo elastico del sistema, un sistema dico questo, è diverso da questo. Anche se il pieno, questo è solido, ok? Ma il modulo elastico di questo sistema, chiamiamolo E1, è diverso ed è certamente più piccolo del precedente. Questo che chiamiamo E2 è diverso, ok? Aumentando la porosità diminuisce il modulo elastico. Come concetto generale questo è vero. Poi, siccome però la porosità, abbiamo visto qualcosa, può variare in tanti modi, beh, allora abbiamo una dispersione. Cioè i modelli più famosi, che sono quelli per esempio di Gibson e di Ashby, andate a vederli, ci danno modulo elastico densità, ok? Questa è la rappresentazione grafica di quei modelli lì, perché costruiti su osservazioni sperimentali ci dicono generalmente che all'aumento della densità, ovviamente con il limite 1, no, perché abbiamo il pieno, è la frazione di pieno questa, quindi andando ad aumentare la mia densità io ottengo il modulo elastico massimo, che è quello del solido, ok? Nella realtà, quando iniziamo poi a variare alcuni aspetti di quella porosità, beh, possiamo avere tutta una dispersione. Questo dipende anche per il fatto che queste relazioni generalmente derivano proprio da valore di E, che moltiplica la densità al quadrato per una costante C, ok? Dove a volte questo quadrato può essere anche una frazione, dove questo C varia da 0,2 a 0,65, insomma alla fine si creano dei fasci di rette, dei fasci di curve che possono interpolare alcune situazioni piuttosto che altre, però difficilmente si riescono con un'espressione analitica di questo tipo prendere tutti i punti sperimentali. È una bellissima parte della scienza dei materiali. Dipende da come lo mettete sotto prova, da qual è la velocità che utilizzate per il carico. Questo ne abbiamo anche esperienza, cioè se voi fate sicuramente il colpo netto della il colpo netto su un corpo può provocare il taglio immediato, la rottura immediata, ma la stessa forza esercitata con una velocità molto più lenta non rompe quel corpo. Ok, quindi anche la velocità alla quale voi applicate la vostra sollecitazione conta. Ok? Va bene. Facciamo una pausa allora. Adesso vedete qui ricordata invece in questa slide una macchina tipica per trazione, dove voi avete il vostro campione che generalmente ha una forma che è di questo tipo. Che viene agganciata sulla macchina e poi successivamente applicando, vedete, questa è già computerizzata, voi potete decidere la velocità con cui applicare la vostra forza, lo sforzo quindi ne conseguirà come un vostro calcolo, abbiamo la deformazione e le operazioni vanno avanti, come detto, sino alla, in genere almeno, sino alla rottura del campione, perché è quello lo scopo di una prova per trazione, cioè misurare il carico di rottura e verificare il punto di rottura del nostro materiale. Ora, il campione che ha appunto una sezione ridotta e un tratto più lungo che è riservato invece proprio al collegamento con la nostra macchina per trazione, vedete, ha convenzionalmente queste dimensioni. Dico convenzionalmente perché poi tenete presente che di materiale in materiale, anche a seconda delle applicazioni che noi dobbiamo avere, possiamo realizzare campioni di varia natura, e qui ci sono tantissime norme che suggeriscono, materiale per materiale, applicazione per applicazione, come deve essere svolta la prova, o addirittura, se siamo nel campo della ricerca, siamo noi stessi a poterci scrivere le linee guida per realizzare una prova per trazione. Ora, abbiamo trattato sino a questo momento quello che è la descrizione del nostro diagramma sforzo-deformazione relativo a un materiale esclusivamente elastico. Ora cancello la lavagna e riprendiamo invece col nostro carico sforzo-deformazione precedente, e con tutte le operazioni, cioè di carico e di scarico, sino a quando arriveremo a definire un certo tratto rettilineo. Quindi io adesso ridisegno, giusto per un sigma 1, epsilon 1, facciamo così, mi aiuto, un sigma 2, un epsilon 2, un sigma 3. E lo rimarchiamo
arriveremo ad un punto in cui però ci accorgiamo che qualcosa è cambiato, cioè scaricando il nostro provino notiamo che non tutta la deformazione è stata recuperata, cioè abbiamo un tratto in cui succede un qualcosa, quindi evidenziamo questo punto per il quale se scarico il mio macchinario io riarrivo praticamente. Così, e trovo che la deformazione al termine della prova non è coincidente con il valore zero, cioè il campione è rimasto deformato. Cioè se qua avevamo una sezione di tratto, cioè avevamo un tratto utile che appunto è lungo, come vedete, 50, supponiamo 50 mm, lo ritroviamo superiore. Mentre in precedenza, in tutto il campo elastico, noi avevamo sempre un recupero di quella deformazione, quindi si ritornava sempre alle dimensioni iniziali. È accaduto qualcosa. Come? Sì, cioè adesso in questo momento siamo praticamente entrati in quello che viene definito il campo plastico. All'interno del campo plastico non abbiamo più la validità della legge di Hooke, lo voglio ripetere ancora, non vale più la legge di Hooke, cioè l'equazione che ci diceva sigma uguale E per epsilon. Questa è inerente soltanto al tratto elastico. Non fate questo errore. Non disgiungete mai la spiegazione della prova e dei risultati della prova dalla rappresentazione grafica e analitica. Quindi attenzione. Dopodiché, se io continuo ancora ad applicare il mio sforzo, io ottengo infatti un andamento del genere. Cioè abbiamo un andamento parabolico che poi è funzione veramente questo del materiale, quindi potrebbe essere più corto, ancora più accentuato. Adesso questo è uno schema. Cioè abbiamo che è accaduto qualcosa, cioè è accaduto il fatto che le mie deformazioni appunto sono di natura plastica e significa che, come ho detto ieri, gli atomi hanno abbandonato le loro posizioni iniziali e dei piani atomici hanno iniziato uno scorrimento verso la direzione della sollecitazione. Quindi ho uno spostamento fisico o degli atomi che, vinta l'energia di legame con gli atomi ai quali erano relazionati direttamente, ne costituiscono di nuovi in un'altra posizione. Tutto questo processo è facilitato dalla presenza dei difetti e in particolare delle dislocazioni, come dicevamo prima, perché parlavamo di assenza di semipiani che quindi predispongono alcuni atomi ad essere pronti ad accogliere un nuovo legame tramite appunto lo spostamento di un semipiano vicino e di conseguenza quindi anche con lo spostamento della dislocazione in senso opposto.
Allora, dobbiamo definire la prima grandezza. La prima grandezza è il carico di snervamento. Carico di snervamento è quel carico al quale corrispondono le prime deformazioni plastiche osservabili. Quindi è, diciamo, la certificazione dell'ingresso nel campo plastico, del passaggio di un comportamento da elastico a plastico. Come si ricava il carico di snervamento? Beh, attenzione, il carico di snervamento di per sé non esiste come punto. Ci serve un riferimento, a noi ingegneri serve un riferimento per la progettazione di ciò che dovremmo andare a fare. Ci interessa proprio conoscere punto di passaggio tra l'uno e l'altro. Insomma, abbiamo bisogno di darci un valore, ma non esiste. In genere parliamo sempre di un intervallo di valori, di un campo di valori, ma nell'ingegneria si utilizza un artificio che è quello di costruire una rappresentazione grafica tale da poterlo ricavare. Quindi il carico di snervamento che stiamo per vedere non è un valore sperimentale in assoluto, ma è un valore ricavato, se vogliamo, calcolato. E come si calcola, quindi, come si ricava? Beh, guardate, si ricava, adesso devo, lo rifaccio qui, così vi lascio quello schema, quindi sforzo, deformazione, escludo tutte le parti meno importanti, adesso lo semplifico in questa maniera, il grafico. Si prende per convenzione una deformazione pari a 0,002, che è lo 0,2%. Questo valore è un valore convenzionale. Cioè possiamo, e infatti in alcuni settori succede, variare questo valore, che talvolta viene preso come 0,005 per esempio, ma diciamo che è di uso comune avere una deformazione 0,002 a seconda delle applicazioni. Allora, il carico di snervamento è funzione del progetto, lo vedrete in scienza delle costruzioni. Cioè, in base a quel carico lo mettete dentro le vostre formule, vi consentirà di dimensionare alcune strutture che dovrete progettare, ok? Questo fatto non è sempre uguale, cioè possiamo tollerare, la domanda è, nell'applicazione ingegneristica che stiamo facendo, possiamo tollerare deformazioni plastiche al limite dello 0,02 o possiamo arrivare ad avere più deformazioni? Attenzione che poi deformazione plastica vuol dire comunque spingere le nostre strutture ad avere deformazioni permanenti, ok? Quindi è di per sé normale che una struttura, anche civile, lavori in condizioni elastiche, ma ormai è progettata per piccolissime deformazioni plastiche. Più che altro è una questione di carichi, anche lì le proprietà meccaniche sono certamente influenzate dalla temperatura. Allora, la costruzione quindi come avviene? Fisso il mio valore di 0,002 sull'asse delle epsilon e vado a tracciare la parallela alla retta sulla quale giace il segmento che indicava il campo elastico. quindi la mia retta parallela è questa, il campo elastico è questo, ok? Il campo, la retta parallela, diciamo che è questa, a partire dallo 0,02 e andando ad interseccare la parte parabolica del nostro diagramma sforzo-deformazione. Una volta che ho intersecato, riproietterò questo valore portandolo quindi sull'asse delle ordinate e otterrò un carico di snervamento. Quindi è un valore convenzionale, è un valore attribuito, è un valore soprattutto calcolato. Allora qui vi voglio mettere in guardia su alcune cose, perché ci sono rappresentazioni nel libro che indicano per esempio soltanto porzioni di grafico, e dove però, se leggete con attenzione nella didascalia delle immagini, c'è scritto un qualcosa del tipo: stiamo esagerando nella rappresentazione dell'asse delle X, cioè stiamo espandendo l'asse delle Epsilon. Questo perché? Perché capita di vedere compiti dove ad un certo punto io il grafico, quindi vi dico quello che non si deve fare, dove abbiamo questa cosa qui, e poi c'è qualcuno che prende e dice: ah, la parallela, ok, lo 0,002, guardate, nella realtà siamo qui, ok? Poi io capisco se per rendere chiaro in un foglio di carta, come ho fatto io d'altronde qui, ho esagerato, quindi anche voi esagererete, ma non arrivatemi al massimo della curva, cioè date la percezione di quello che state facendo. E l'ingresso in campo plastico, mi sembra che anche qualitativamente mettere la retta qui e poi considerare questo come un punto dalla quale può partire la nostra progettazione in termini di dimensionamento di un elemento strutturale, mi sembra esagerato, ok? Anche perché, come stiamo per vedere, invece il massimo della parabola è proprio il carico di rottura, cioè il massimo del nostro grafico, che per carità, poi io adesso vi ho detto il massimo della parabola, non è detto, capita che sia così, che sia descrivibile con una parabola, a volte non è proprio, lo è soltanto per un ramo e così via. Comunque in generale diciamo che il massimo valore che viene raggiunto in questa rappresentazione viene chiamato carico di rottura, dopo il quale, a parità quindi di quella sezione nominale che è stata considerata, non si registrano più dei carichi superiori. Infine abbiamo, dopo tutta un'ampia parte in cui il provino si deforma sviluppando una caratteristica che viene chiamata strizione, cioè assottigliamento della sezione, ci ritroviamo alla completa separazione del campione in due parti. Poi ci ritorniamo a tutte queste cose che ho soltanto annunciato, insomma. La vediamo, la rivediamo, la rigiriamo. E colgo l'occasione per ribadire una cosa che ho già detto, cioè che la prova a trazione è una prova distruttiva. Ho già detto prima che la prova era finalizzata a portare a rottura il mio campione, perché voglio calcolare rappresentativamente e statisticamente la resistenza del mio materiale. Quindi voi siete ad un certo punto assunti da quello che sarà il laboratorio di prove meccaniche di un'industria siderurgica, e cioè non è che prendete un campione e avete ok, andiamo avanti con la produzione, avrete una serie di campioni che vi darà un conforto statistico e per fare ciò dovrete sviluppare delle prove dalle quali saprete leggere un grafico del genere. Quindi dire che la prova è distruttiva è importante perché ci lascia comprendere che ci sono delle prove che invece non sono distruttive, anche per riuscire a conoscere le proprietà meccaniche, e le vedremo dopo che avremo abbandonato appunto la nostra prova a trazione di tipo distruttivo. Allora, fenomenologicamente, e con questo termine sapete che sto intendendo ciò che vedo davanti agli occhi, cioè è il fenomeno che io vedo davanti agli occhi, è che dopo il punto di rottura il mio campione in mezzeria comincia a vedere assottigliarsi la sua sezione, via via sempre di più, allungandosi quindi e contraendosi in maniera però irregolare rispetto a prima. A posto? E contraendosi sino a raggiungere una superficie che non è più in grado di offrire resistenza, e a questo punto abbiamo l'ultima fase di rottura, lo stacco improvviso del campione. Che differenza c'è stata tra la rottura precedente e questa? Beh, mi sembra abbastanza evidente. Nel primo caso, rottura in campo elastico, avevamo esclusivamente un rilascio di energia improvviso. Cioè noi abbiamo sollecitato il nostro campione che è andato proprio in accumulo di energia sino a rilasciarla improvvisamente con il distacco. Prego.
Non ho capito se la carica di snervamento coincide con la rottura.
No, il carico di snervamento è un valore convenzionale che viene calcolato prendendo in esame una deformazione dello 0,00002, proiettando il punto del valore 0,002 tramite una parallela al campo elastico, intersecando e ricavando. Ok? Il carico di rottura è il massimo della curva, sigma R. Non ce la farà a farmi perdere il filo, perché stavo parlando invece di un altro aspetto, che è la differenza tra le due rotture. Uno è il rilascio improvviso di energia, l'altro è già la sensazione, ci dà l'idea di una dissipazione lenta, cioè parte dell'energia viene usata per lo scorrimento dei piani, per far scivolare i piani atomici, per gruppi certamente, gli uni sugli altri, formando addirittura una sorta di gradino, di scala sulla superficie, perché lo si noterà. Vi, in questo caso, seppur diverso, vi rinvito a pensare a quel ricordo dell'elastico che si sta ormai rompendo, quindi qualche fibra che risulta danneggiata e voi avete una deformazione permanente. Sino a quando tutto questo? Sino a quando proprio quella forza che voi state applicando su una determinata superficie non provoca altro che uno sforzo che è troppo grande proprio per la superficie resistente, cioè quella sigma ammissibile ad una data sezione poi viene meno, cioè scusate, confrontato con il dato sperimentale risulta
inferiore e quindi abbiamo la rottura, risulta raggiunta
ed abbiamo la rottura.
Però questo ci fa anche pensare a tutto un altro fenomeno che noi abbiamo nel campo plastico, un qualcosa che sinora abbiamo trascurato. Che cosa abbiamo trascurato? Cosa abbiamo trascurato?
Le condizioni per l'esperimento, temperatura.
Ma io lo diciamo, lo accenniamo e poi lo vediamo la prossima volta. Penserei proprio ad un qualcosa di fisico del nostro campione, cioè abbiamo considerato sempre e soltanto l'allungamento, ma non ci siamo resi conto, o perlomeno abbiamo trascurato il fatto che abbiamo una riduzione nella direzione ortogonale, che io ho descritto soltanto nella parte della scrizione dicendovi attenzione, qui avviene continuamente in maniera differenziale lungo il campione, cioè abbiamo per esempio nel caso della scrizione un assottigliamento in questa maniera che è differenziale, ok? Mentre quando parliamo di un assottigliamento nell'altro tratto della curva, quindi partiamo da in prospetto un campione che è disegnato così e poi abbiamo un campione così, quindi non è variata soltanto la lunghezza L, ma abbiamo anche che se misuriamo questa sezione S, chiamiamoli 2, questo era L1 e questo era S1, abbiamo L2 maggiore di L1, ma S2 è minore di S1. Questa inversione peraltro dell'uno maggiore dell'altro sta alla base di un concetto. Noi diamo per scontato che il volume sia costante, ok? Perché così è, non è che abbiamo perdite di volume. E vuol dire quindi questo che se io prendo quella S1 per L1 è uguale ad S2 per L2. E vediamo la prossima volta dove ci porterà questa relazione. Grazie, la prossima volta è... perché c'è il ponte, quindi ci vedremo mercoledì. In realtà io credo che mercoledì ci soffermeremo molto sull'esercitazione, quindi darei preferenza, se voi siete d'accordo, a quelli che saranno i risultati, in modo tanto abbiamo poi la lezione di giovedì per ripartire con questo e poi voi avete un'ulteriore esercitazione. Va bene, grazie. Il punto di rottura,
quindi questo
si separa,
c'è la separazione. Quindi la differenza con il campo plastico è che
che le deformazioni vengono recuperate in campo plastico.
No, nella rottura, sì. Dico
è avvenuta dopo la strizione, non è istantanea,
quindi anche l'energia minore.
Certo, perché il macchinario sta stirando, poi non è che invece nell'altro caso rompe, invece in questo inizia
a rilasciare l'energia, insomma.